trappola, alta quanto me, che mi strappava i capelli e il grembiule mentre mi accucciavo per passarci sotto. Poi mi spogliavo tenendo solo la biancheria e facevo il morto con la camiciola che si gonfiava fluttuando dolcemente intorno a me tra le lievi correnti, crogiolandomi nella frescura dell'acqua che mi scorreva intorno. Ero una nuvola del fiume che ruotava piano nei vortici. Alzavo lo sguardo sui bozzoli traslucidi dell'ifantria americana, alti sopra di me nel lussureggiante baldacchino di querce chine sull'acqua. Le crisalidi, galleggianti dentro i loro palloni di garza nel cielo turchese chiaro, sembravano la mia immagine riflessa. Quell'estate tutti gli uomini, eccetto mio nonno Walter Tate, si tagliarono i capelli a zero e si rasarono le folte barbe e i baffi. Per i 7-8 giorni necessari ad abituarsi ai loro menti pallidi, deboli, parvero nudi come salamandre cieche. Per quanto strano, il caldo non dava fastidio a nonno, anche se la barba bianca gli scendeva fino al petto. A suo dire dipendeva dal fatto di essere un uomo con abitudini sobrie e moderate, che non beveva mai whisky prima di mezzogiorno. La sua vecchia marsina puzzolente era irrimediabilmente antiquata, ma lui non voleva sentir parlare di separarsene. Nonostante le regolari spugnature di benzene effettuate dalla nostra domestica San Giovanna, la giacca conservava sempre il suo odore di stantio e lo strano colore che non era né nero né verde. Nonno viveva sotto il nostro stesso tetto, ma era un personaggio un po' irreale. Da tempo aveva ceduto la direzione dell'impresa familiare al suo unico figlio, mio padre Alfred Tate, e trascorreva le giornate impegnato a fare esperimenti nel suo laboratorio sul retro della casa. Il laboratorio era soltanto una vecchia rimessa che un tempo faceva parte degli alloggi degli schiavi. Quando non era nel laboratorio, nonno andava a caccia di esemplari o stava rintanato con i suoi libri decrepiti in un angolo buio della biblioteca, dove nessuno osava disturbarlo. Chiesi a mamma se potevo tagliarmi i capelli che mi coprivano tutta la schiena producendo un calore opprimente. Rispose di no, che non mi voleva veder correre in giro con il cranio nudo come una selvaggia. Mi parve una decisione palesemente ingiusta e, va da sé, bruciante. Quindi escogitai un piano. Ogni settimana mi sarei tagliata i capelli per la lunghezza di un pollice, solo un invisibile pollice, in modo che mamma non lo notasse. Non se ne sarebbe accorta perché mi sarei camuffata dietro alle buone maniere. Quando assumevo le sembianze di una signorina educata, spesso riuscivo a evitare che mi esaminasse con attenzione. Di solito era subissata dalle cure costanti richieste dalla tenuta e dalla casa, e dal frastuono incessante dei miei fratelli. È incredibile quanto caos e quanto trambusto possano creare 6 fratelli. Inoltre il caldo aggravava le debilitanti emicranie e nausee di cui soffriva, costringendola a ricorrere a un grosso cucchiaio di miscela vegetale di Lydia Pinkham, nota come il miglior purificante del sangue per donne. Quella notte presi un paio di forbici da ricamo e, con grande euforia e il cuore che batteva, tagliai il primo pezzetto. Guardai la soffice montagnola di capelli posata nella mia mano. Mi avvicinavo a grandi passi al mio futuro nel luminoso nuovo secolo, che sarebbe iniziato di lì a pochi mesi. Mi sembrava davvero un momento grandioso. Quella notte dormii male per la paura del mattino. Il giorno dopo scesi a fare colazione trattenendo il respiro. Le frittelle di noci pecan sapevano di cartone. E indovinate cosa accadde? Assolutamente nulla. Nessuno si accorse di niente. Ero proprio sollevata, ma pensai anche, beh, un classico per questa famiglia. In effetti, nessuno si accorse di niente sino a 4 settimane e 4 pollici dopo, quando la nostra cuoca Viola, una mattina, mi scoccò un'occhiata dura, ma non aprì bocca. Verso la fine di giugno era così caldo che per la prima volta nella storia mamma a cena lasciò spente le candele del lampadario. Lasciò persino che Harry e io saltassimo le lezioni di piano per 2 settimane, che era un'ottima cosa. Harry sudava sui tasti, perciò quelli suonati nel minuetto in sol maggiore si opacizzarono. Nessuno dei tentativi effettuati da mamma o San Giovanna riuscì a restituire all'avorio la sua lucentezza. Inoltre la nostra insegnante di musica, la signorina Brown, era anziana e il suo cavallo decrepito doveva trainare il calesse per 3 miglia da Prairie Lee. Con ogni probabilità sarebbero crollati entrambi per strada, rendendo necessario abbatterli. Riflettendoci, un'idea eccellente. Quando babbo seppe che avremmo saltato le lezioni, disse: «È un bene, in fondo. Un ragazzo ha bisogno del pianoforte come un serpente della crinolina». Ma da quell'orecchio mamma non ci sentiva. Voleva che il suo primogenito, il 17enne Harry, diventasse un gentiluomo. Progettava di mandarlo all'università a Austin, a 50 miglia...